Abbiamo visto e suggerito che il principio di dominanza consente di individuare la soluzione di molti giochi, cioè di tutti quei giochi in cui una strategia domina un'altra, o per meglio dire, domina tutte le altre. Quando un giocatore dispone di una strategia dominante che domina tutte le sue altre strategie, allora il consiglio del teorico dei giochi è che il giocatore dovrebbe attuare la strategia dominante. Anche nei giochi più semplici, il fatto che un giocatore attui la strategia dominante porta alla soluzione del gioco, poiché vale il principio di conoscenza comune, secondo il quale ogni giocatore è al corrente della razionalità dei suoi avversari o dei suoi soci, degli altri giocatori. Cosa succede dunque? Che se io sono riga e ho una strategia dominante, allora naturalmente debbo seguirla, perché la strategia dominante mi avvantaggia qualunque cosa faccia il mio avversario, o il mio partner, a seconda del tipo di gioco, parlerò di avversario o di socio. Bene, ma il mio avversario, che è razionale e sa che io sono razionale, sa che io sceglierò la mia strategia dominante. Supponiamo che io sia riga. Allora il mio avversario guarda la mia strategia dominante, riga, che è una sequenza di celle, è una riga con 3, 4, 5 celle, n celle, e in ognuna di quelle celle il mio avversario avrà un certo payoff. Naturalmente, dopo aver scrutinato tutte le celle, capisce che in una delle celle il suo payoff è superiore a quello delle altre celle e quindi sceglie la colonna che massimizza il suo payoff. Per cui la sua risposta alla mia mossa sarà la migliore risposta per lui. Ed ecco allora che è sufficiente che uno dei giocatori abbia, disponga di una strategia dominante, che dunque attuerà, per diciamo, obbligare l'altro giocatore a scegliere la migliore risposta alla strategia dominante del giocatore che la possiede. Naturalmente è anche possibile, questo va detto, che il mio avversario, chiamiamolo colonna, dopo aver esaminato tutte le cellette della riga che corrisponde alla mia strategia dominante, individui non una sola celletta con il payoff per lui massimale, ma due o tre, tutte con payoff 10. Cosa farà il mio avversario? Beh, in questo caso farà quel che crede, può scegliere una qualunque delle colonne con il payoff massimale. Saranno soluzioni diverse del gioco, ma del tutto equivalenti, perché producono per tutti e due i giocatori lo stesso payoff. Questo punto è talmente delicato e importante che vale la pena di esaminarlo con un esempio tratto dalla storia militare della Seconda Guerra Mondiale. Pensate che pochi anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, alcuni tenenti, colonnelli, studiosi, ricercatori militari, perché esistono anche questi tipi di persone, soprattutto negli Stati Uniti, nelle accademie militari che sono di alto livello e sono paragonabili alle nostre università migliori, bene, uno di questi signori studiò alcune battaglie ed episodi della Seconda Guerra Mondiale che si era finita da poco. Ricordiamo che il libro, il sacro volume di von Neumann e Morgenstern uscì in piena guerra mondiale nel 1944. Bastarono pochi anni perché alcuni militari, studiosi, intelligenti ne applicassero le strategie, prima alle battaglie e poi successivamente al conflitto nucleare, sia pure non agito, ma semplicemente minacciato, tra Stati Uniti e Unione Sovietica, quella che poi venne chiamata la Guerra Fredda. Dunque, gli attriti militari sono stati fin dall'inizio un campo molto importante di applicazione della teoria dei giochi. Bene, siamo nel Pacifico. attorno al 1943, forse era proprio il 1943, comunque quello, i curiosi tra di voi che ormai si sono portati nella slide numero 76 vedono in basso il riferimento bibliografico e possono andare a verificare tutto il racconto di questa battaglia fatto da Davis nella sua introduzione non tecnica alla teoria dei giochi, facilmente reperibile in rete. E credo che l'aggiungerò a Dropbox così la potete vedere. Bene, cosa succede? Che gli alleati, vale a dire essenzialmente gli americani e gli inglesi, essenzialmente gli americani, vogliono bombardare un convoglio giapponese di giapponesi che debbono portare rifornimenti militari, vettovaglie, munizioni in un avamposto giapponese, in un'isola che non deve cadere e che va però rifornita. Solo che gli alleati con le loro portaerei hanno la possibilità di bombardare questo convoglio. Allora non c'erano i satelliti artificiali, non era possibile sapere in tempo reale quale rotta il convoglio avrebbe scelto. E quindi si andava un po' alla cieca, potevi fare delle ricognizioni, ma erano pericolose di scarso effetto, altrimenti non ci sarebbe stato Pearl Harbor se i satelliti artificiali avessero in tempo reale visto dall'alto cosa accadeva. Dunque i giapponesi devono scegliere se fare la rotta nord, percorrere la rotta nord o la rotta sud. Anche gli alleati devono scegliere dove spostare le loro portaerei, se verso la rotta nord o verso la rotta sud. È un gioco simultaneo, non è che prima uno fa una mossa, poi l'altro risponde. No, senza conoscere la mossa dell'avversario, entrambi devono fare la loro mossa. È un po' come la morra cinese, ma a un livello molto più efferato e violento. Bene, la cartina qui, la matrice di questo gioco militare, che si è realizzato davvero, mostra dei payoff che sono costituiti da giorni di bombardamento. Per esempio, se gli alleati scelgono la rotta nord e anche il convoglio giapponese sceglie la rotta nord, allora gli alleati potranno bombardarlo per 2 giorni. Non chiedetemi perché, naturalmente la storia ha questi dettagli, ma come noi sappiamo, alla fine i dettagli, il contenuto materiale della storia è del tutto irrilevante. Se invece i giapponesi fanno la rotta sud e gli alleati la rotta nord, lo stesso vengono bombardati i giapponesi per 2 giorni. Nella riga rotta sud degli alleati trovate che se i giapponesi percorrono la rotta nord e gli alleati la rotta sud, allora i giapponesi vengono bombardati per 1 giorno. Per 3 giorni, invece, se entrambe i convogli, vale a dire le portaerei alleate e il convoglio giapponese, percorrono la rotta sud. Questi 2 giorni, 1 giorno, 3 giorni che abbiamo messo nella matrice rappresentano in un certo senso i payoff, le utilità degli alleati. Perché se io sono gli alleati e bombardo voi, che siete i giapponesi, così ho un certo gusto nel bombardarvi, io vi bombardo 2 giorni e 2 giorni è il mio payoff positivo. Potrei mettere più due, ma per voi non è una bella cosa essere bombardati 2 giorni, quindi il mio più due corrisponde a un vostro meno due. Cosa vuol dire? Che questo è un gioco a somma zero. Notate che in questo gioco a somma zero non c'è simmetria, perché gli alleati in ogni caso bombardano i giapponesi, almeno per 1 giorno. Perfetto. Guardiamo allora se gli alleati, facciamo la prima cosa che va fatta di fronte a un gioco semplice con 2 giocatori e una matrice 2x2. In giochi così semplici, anche mettendo i numeri a caso dentro la matrice, è probabile che una riga di numeri, cioè una mossa di riga, domini l'altra, o forse una mossa, una riga di colonna, una colonna del giocatore colonna, in questo caso i giapponesi, domini l'altra mossa. Cioè, con matrici così piccole è possibile, addirittura probabile, anche se la probabilità andrebbe calcolata, ma è abbastanza alta, che uno dei due giocatori disponga di una strategia dominante. E quindi la prima cosa da fare è cercarla. Tra l'altro saremmo anche felici di trovarla, perché vorrebbe dire che la soluzione del gioco è una strategia pura, un'azione, una mossa. E non c'è bisogno di andare a verificare le complicate strategie miste. Bene, allora osserviamo e andiamo alla caccia della nostra strategia dominante. Verifichiamo cosa succede con le due strategie degli alleati. La rotta nord ha come payoff degli alleati 2-2. È evidente che non domina. La rotta nord degli alleati non domina la rotta sud, perché 2 giorni è meglio di 1 giorno, ma nella celletta in alto a destra abbiamo 2 giorni, scendiamo, è meglio di 1 giorno, quindi la prima celletta della rotta nord domina la prima celletta di rotta sud, però la seconda celletta di rotta nord degli alleati 2 giorni non è maggiore di 3, e quindi rotta nord non domina rotta sud, ma neanche rotta sud domina rotta nord, perché 1 giorno è, purtroppo, è inferiore, più piccolo, minore di 2 giorni. Quindi la definizione di dominanza è tale che rotta nord non domina rotta sud e rotta sud non domina rotta nord. Guardiamo i giapponesi, ma attenzione qui. Perché una colonna ne domini un'altra, dobbiamo pensare che il 2 giorni, che è una bella cosa per gli alleati, è una brutta cosa per i giapponesi, quindi corrisponde a un meno 2. Allora, per vedere se una colonna domina un'altra, bisogna vedere se i numeri di una colonna sono uniformemente inferiori a quelli dell'altra colonna, non superiori. Inferiori, meno giorni è buona cosa per i giapponesi. In effetti si potrebbe dire che quei 2 giorni di bombardamenti per i giapponesi equivalgono a meno 2. Allora guardiamo se i giapponesi hanno una strategia pura, una mossa che domina le altre. Beh, il cerchietto blu attorno a rotta nord, la prima colonna dei giapponesi, indica la soluzione. Chiaramente l'ho messo non a caso, perché se i giapponesi percorrono la rotta nord, allora i casi sono due: che gli alleati anch'essi percorrono la rotta nord, oppure che gli alleati percorrono la rotta sud. Quindi la rotta nord può dar luogo a 2 giorni di bombardamenti o a 1 giorno di bombardamento. Vediamo che quei 2 giorni della rotta nord sono uguali ai 2 giorni di bombardamenti della rotta sud, ma la rotta nord supera la rotta sud nel caso in cui gli alleati percorrono anch'essi la rotta sud. Perché? Perché in quel caso i giapponesi, se percorrono la rotta nord, vengono bombardati solo 1 giorno, se percorrono la rotta sud, vengono bombardati 3 giorni. Quindi la sfilzetta di numeri sotto la rotta nord dei giapponesi è 2-1, ed è meglio la sfilza 2-1, la sequenza 2-1 è meglio che 2-3. Tecnicamente la rotta nord dei giapponesi domina la rotta sud dei giapponesi, quindi i giapponesi non hanno alternativa, debbono scegliere la rotta nord. Ma gli alleati lo sanno, perché gli alleati conoscono i payoff, tutte le utilità nella matrice, e sanno che i giapponesi sono razionali, quindi conosco il principio di dominanza, quindi scelgono la loro strategia dominante. Allora, quando i giapponesi scelgono la rotta nord, scelgono la prima colonna. Gli alleati a questo punto hanno una mossa, una strategia migliore, che è la migliore risposta alla mossa dei giapponesi. Se i giapponesi scelgono la rotta nord, gli alleati debbono scegliere se attuare, percorrere anch'essi la rotta nord e bombardare 2 giorni i giapponesi, oppure percorrere la rotta sud e bombardarli solo un giorno. È evidente che sceglieranno anch'essi la rotta nord. E quindi come finisce questo gioco? Qual è la soluzione del gioco? Ricordandoci che la soluzione del gioco è la combinazione delle migliori strategie, delle strategie ottimali dei giocatori, la soluzione del gioco è rotta nord degli alleati, rotta nord dei giapponesi. E il risultato del gioco è 2 giorni di bombardamento dei giapponesi. Amen. E ci sentiamo a breve.